Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un caro saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri per questa nuova puntata di Semplicemente. Sono con me in studio due persone a me molto gradite. Una la conoscete ormai da tanto tempo perché è Fernanda Cherubini.
Ciao
Fernanda.
A tutti.
E un'altra è una sorpresa, e ora spiego. Fernanda mi ha comunicato in mattinata che avrebbe portato un ospite, ma non mi ha rivelato chi, e invece mi sono ritrovato davanti un mio ex studente molto caro, perché ha collaborato con me in tantissime iniziative. Ve lo presento, è Francesco Mastro di Casa.
Ciao a tutti, grazie mille.
Grazie a te, Francesco, di essere qui in mezzo a noi, di condividere questa oretta e mezzo di informazioni. Io dico sempre, Francesco, che questa per noi è un modo per commentare così semplicemente, appunto come da titolo della nostra trasmissione, un po' di notizie che sono rimbalzate nei notiziari, nelle radio, nelle televisioni durante la settimana, e quindi offrire a chi ci ascolta, oltre che all'informazione, anche degli spunti, no? Senti Francesco, tu com'è che hai incontrato la radio nel tuo percorso post scuola superiore?
Allora, un pochino per caso, diciamo, ero a una classica lezione universitaria. Io frequento il corso di scienze della comunicazione all'Università degli Studi di Perugia, e mi arrivano dei ragazzi che presentano questo progetto universitario in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia, Radiofonica. È un progetto che si lega molto all'università, perché ci sono varie interviste, format riguardo l'università, riguardo i docenti. Quindi mi viene proposto questo progetto: se volete venite su, ne parliamo, create un format. Allora decido di andare su e creo inizialmente un format che poi, diciamo, ne prende vita un altro. Questo format viene sostituito poi da un altro, e è da un anno e mezzo che ora collaboro con questa radio, e è stata una conoscenza così per caso, però ne sono molto felice.
È un amore a prima vista.
Sì, è stato un amore a prima vista in un certo senso.
Senti, hai già intervistato personaggi famosi?
Sì, diciamo che Perugia, nonostante non sembri, è una città molto viva. Dico non sembri perché negli ultimi anni, secondo me, ha avuto un pochino di ricadute. Però ci sono ancora dei festival molto interessanti. Ci sono stati Mahmood, che ho avuto la fortuna di intervistare. Un altro personaggio che reputo veramente degno è Cristina Bauerman, chef stellata di Roma. Ci sono vari personaggi. Ho intervistato, diciamo, vari personaggi nel settore X Factor, che è comunque uno dei talent più seguiti.
Tipo Notte a Teatro.
Chiamiamolo
liceo.
È il talent di Cortona, tra l'altro, chiamiamolo così. E poi però ci sono anche interviste non mie a molti docenti molto molto interessanti che riguardano l'economia, interviste su libri, quindi ci sono interviste degne di nota, non solo mie. Quindi diciamo che il mio percorso è ancora molto molto, chiamiamolo, acerbo.
Vabbè, però è una radio universitaria che sicuramente gravita attorno alla vita universitaria. E comunque l'intervista a Mahmood, che è arrivato secondo a pochissimi punti dal primo all'Euro Song Contest, mi sembra che sia stato un bello scoop, no?
Quella è stata
accontentati.
Una bella emozione quella, perché è avvenuta un po' per caso. Sono stato a cercarlo 5 ore tra l'Hotel Brufani e il Morlacchi. Alla fine siamo riusciti, diciamo, ce l'avevano promessa e così è stato.
Allora, visto che siamo in tema di musica, iniziamo subito la nostra playlist, Fernanda, con il primo brano.
Primo brano, Uriah Heep, Lady in Black.
She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was destruction lay around me from a fight I could not win.
Eccoci in coda a Uriah Heep con questa canzone che diciamo è un po' l'aspetto dolce degli Uriah Heep, perché sì, di solito ci vanno giù di brutto.
Una bella, no? Ballata un po' blues rock affascinante.
E che ci invitano ad entrare un po' nel merito delle notizie. E io vorrei partire con un evento iniziato giusto 45 minuti fa. Ho avuto modo di seguirlo anche un po', alcune le fasi iniziali in diretta su TV 2000, e è l'apertura dell'assemblea annuale della Conferenza Episcopale Italiana. Tra l'altro è stato un modo anche per rivedere il ora cardinale Gualtiero Bassetti, che per molto tempo è stato vescovo nella nostra diocesi, e si è aperto con l'intervento pubblico di Papa Francesco. Seguiva poi un momento a porte chiuse, e poi alla fine il cardinale Bassetti in una conferenza stampa informerà i giornalisti su come stanno andando le cose. E questa assemblea continuerà anche domani, anzi entrerà proprio nel vivo domani con l'introduzione del cardinale Gualtiero Bassetti, che attualmente, voglio sottolinearlo, è arcivescovo di Perugia e città della Pieve, ovviamente presidente della conferenza episcopale. Sono all'ordine del giorno l'approvazione delle linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa, un aggiornamento circa l'incontro di riflessione e spiritualità per la pace nel Mediterraneo e una prima proposta di orientamenti pastorali per il quinquennio. Il tema principale ruota attorno a modalità, strumenti per una nuova presenza missionaria. Giovedì 23 alle 13 nell'atrio dell'aula Paolo VI è prevista la conferenza stampa conclusiva con l'intervento del cardinale Bassetti. Ma perché ho voluto aprire con questa informazione, che comunque dà l'idea di una Chiesa italiana viva e che affronta temi che sono di grande attualità, no? Per la missionarietà ovviamente si può dipanare e sviluppare in tanti ambiti, ma perché probabilmente si parlerà anche di un tema che è quello della riduzione delle diocesi in Italia. Allora, con voi vorrei affrontare proprio questo tema qua, perché per il momento non ci sono stati annullamenti di diocesi, ma si sta procedendo con le non nomine dei vescovi nuovi quando un vescovo va in pensione, perché un vescovo funziona così: a 75 anni va in pensione e non è revocabile, insomma, ecco. E quindi in questa maniera si pensa piano piano di ridurre sensibilmente il numero delle diocesi in Italia, che sono 226, considerate che in America, tutta America, ce ne sono 110, quindi effettivamente
il nostro è un gran numero.
Sì,
vabbè.
Sì, però ecco, il tema è proprio questo, no? La necessità effettiva di ridurre le diocesi, tenendo conto però che noi abbiamo scusate se lo dico, ma una storia che è più antica di circa 1400 anni rispetto all'America, no? Perché se non sbaglio tu, Francesco, sei più giovane di studi, nel 1492 è stata scoperta l'America, no?
Sì.
E quindi dico, no, ecco, il ridurre, lo domando, così per iniziare la nostra discussione, ma ecco, non verrà un po' meno anche il valore, il valorizzare un po' la storia delle nostre diocesi? Perché io ricordo nel 1984 Cortona, che era una diocesi antichissima, con bolla papale di Giovanni XXII nel 1325, fu dichiarata appunto diocesi. E beh, insomma, da allora le cose non è che sono migliorate, no? Certamente per tanti motivi, ora potremmo stare qui, dai motivi sociali, economici, eccetera, eccetera, eccetera. Però, insomma, ecco, non è che sminuiamo un po' la storia della nostra Chiesa italiana. Francesco, voglio iniziare da te.
Secondo me si può guardare da due lati, anche dal lato di semplicemente di chi crede. Chi crede, secondo me, va sicuramente a dire che non è una cosa giusta per quella che è stata la storia per quanto riguarda la Chiesa, ma proprio la storia in generale della nostra nazione, perché l'Italia si fonda un po' su questi monumenti enormi che noi abbiamo in Italia, che maggiormente parlando fanno parte proprio della Chiesa. Io personalmente parlando non diminuirei sinceramente queste diocesi, perché vai forse un po' a penalizzare quella che è la storia e quella che è stata la storia italiana e quello che si è formato soprattutto non solo nelle grandi città, perché sì, nelle grandi città hanno una grande storia, ma se ci si può soffermare anche ai piccoli paesini che hanno i loro piccoli, chiamiamoli, monumenti storici, perché anche in un paesino piccolo in Toscana, un paesino piccolo nel Lazio, un paesino piccolo nella Basilicata, si trova quel pezzetto di storia della Chiesa che ha fatto parte comunque decenni, di secoli, di ora non parliamo di millenni, però di secoli della storia. Quindi la vedrei come una cosa che va un pochino a diminuire quella che è stata la nostra storia. E in America sono d'accordo sul fatto che c'è stata sicuramente meno storia, soprattutto per quanto riguarda la storia della Chiesa, quindi sicuramente sono meno le diocesi, però è riduttivo anche dire che la storia dell'America può essere messa a confronto con quella italiana, secondo me.
Anche perché, no, raggiungere un po' anche il suo discorso, ritengo che il monumento che è la chiesa, che è una collegiata, che è una cattedrale, viene sicuramente a sminuire della sua importanza anche come a titolo di conservazione proprio del monumento, oltre che sotto il profilo religioso. Certo è che, se ho ben capito, non ci sarebbe una sparizione tout court, ma un accorpamento, no? Quindi la creazione di diocesi complesse, possiamo dire, che quindi raccolgono forse per penuria anche di sacerdoti. Questa è una realtà che è viva purtroppo in Italia da molti decenni, e in alcune situazioni la fortuna è quella che proviene magari dalle missioni all'estero, da cui spesso si traggono le nuove ispirazioni, diciamole così, religiose, e quindi questo comporta il venir meno anche delle persone, quindi dei soggetti che in qualche modo possono, insieme al vescovo, in qualche modo organizzare la diocesi stessa. E l'accorpamento può, anche attraverso figure laiche che sono sempre più numerose all'interno delle parrocchie, magari fare da trade union da quelle che sono le diocesi accorpate, diciamo così. Questa forse è la speranza, ma del resto tu lo dicevi anche prima, no? Numerosi sono stati le modifiche geografiche della nostra della Chiesa nel territorio italiano, un po' come è avvenuto per la geografia giudiziaria. C'è sempre un diciamo una modificazione a seconda di quello che è proprio il contesto numerico delle vocazioni sacerdotali, a mio avviso.
E quello, riprendo un attimo quello che dicevi tu, Francesco, no? Effettivamente chi rischia di più, usiamo un po' impropriamente questo verbo, sono le località, diciamo, periferiche, sono le piccole diocesi, perché certo non toglieranno mai la diocesi di Milano, la diocesi di Ferrara o che altro, no? Ma sono queste piccole realtà che poi, giustamente, come si diceva, piccole e non sono mai, perché hanno dietro di sé una storia. Naturalmente noi parliamo di Cortona perché ci viviamo, perché siamo qua e quindi l'abbiamo nel cuore, ma effettivamente no, nel 1984 fu fatta la scelta di mantenere il nome, perché non era scontato nemmeno quello,
che
no?
rimanesse
la presenza proprio nel nome giuridico della diocesi, che infatti non è che Cortona andò semplicemente sotto Arezzo, anche se poi si è unita in persona episcopi, ma il nome almeno è rimasto diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Quindi insomma questo
perché sono località, spesso queste più piccole, mete di pellegrinaggi, no? Da un punto di vista religioso, con personaggi santi come Santa Margherita, San Francesco, Cortone e altre località che probabilmente avranno la stessa sorte, pur mantenendo la centralità del turismo religioso. E questo penso che è un aspetto a cui la Chiesa farà sempre riferimento, è una ricchezza.
No, ma infatti non è che voglio dire che le chiese vengono abbandonate o alcune tradizioni di santi, di luoghi vengano tralasciate, assolutamente no. Io da cortonese mi sono sempre sentito ben amato paternalmente dal mio vescovo, anche quando poi non era più con sede a Cortona. E da sempre tutti i vescovi che si sono succeduti hanno tenuto sempre in grande considerazione la tradizione storica religiosa cristiana francescana di Cortona. Però inevitabilmente dobbiamo dire, perché è un fatto logico, che non è la stessa cosa, insomma, no? A sapere che nel palazzo o nell'episcopio c'è il vescovo, e anziché invece andare ad Arezzo, insomma, ecco. È
una maggior familiarità, no? Anche il fatto di vederlo passeggiare per le strade o celebrar messa nella cattedrale della cittadina, sicuramente è un altro approccio cui la cristianità era abituata, e via via invece va a scemare.
Certo, perché fin da bambino io ricordo, cosa che non sarà probabilmente capitata a te, Francesco, io fin da bambino quando andavo a spasso con mio padre a Santa Margherita, talvolta nella passeggiata verso Santa Margherita si incontrava il vescovo e il suo assistente che tornava in Cortona. E quindi il mio babbo diceva: guarda, quello è il vescovo, ci fermavamo, un saluto, una carezza, era un contatto proprio familiare. A te sicuramente, Francesco, non è capitato.
Purtroppo questo. No, le uniche situazioni sono state proprio in chiesa, fuori difficilmente.
Appunto, e quindi questo un po' cambia, no? Cambia la storia, uno può dire vabbè, ma cambia tutto, e siamo d'accordo che cambia tutto, andiamo lo stesso avanti, però... No, qualche volta i cambiamenti un po' ci fanno rimpiangere quello che era prima.
Ecco, sicuramente, perché vengono a mancare proprio dei contatti umani, che la Chiesa ora si è abituata anche ai contatti social, no? E via via con questo accorpamento, questa spersonalizzazione di fatto avviene anche per la Chiesa, penso che si venga a perdere quello che una religione deve dare al proprio popolo, quello del contatto umano.
Passiamo un brano musicale, il secondo è sempre un gruppo rock, questa volta italianissimo, di qualche anno fa, quando andava di moda mettersi i nomi degli animali, i giganti, i corvi, questo e quell'altro. Questi sono i Corvi, e che ci presentano Ragazzo di strada. Sono un ragazzo di strada.
Wow.
Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
Cambiamo del tutto argomento, veniamo a uno dei fatti che hanno segnato di più la settimana che è appena trascorsa e che probabilmente avrà degli strascichi ulteriori anche nei prossimi giorni. È il caso della professoressa di Palermo, è diventato un caso vero e proprio la vicenda di questa professoressa che è stata sospesa a causa di un video in cui alcuni dei suoi studenti paragonavano Matteo Salvini al Duce, o meglio, le leggi razziali introdotte dal fascismo in Italia al decreto di Salvini. Questa professoressa è un docente di italiano in servizio all'Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo. Si chiama Rosa Maria Dell'Aria ed è stata, ha avuto una sanzione molto pesante perché è stata sospesa per 15 giorni con stipendio dimezzato proprio per non aver vigilato sulla produzione di questo filmato realizzato dai suoi alunni lo scorso 27 gennaio in occasione, come sanno tutti quelli che frequentano la scuola e non solo, che è la giornata della memoria. Ecco, come dicevo, nel filmato si accostano, che è visibile nel web, si accostano la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell'interno in carica, quindi una decisione grave, come dicevo, assunta dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, quindi non è che è venuta dall'alto, è stato l'ufficio regionale dopo che il caso era stato sollevato nei mesi scorsi tramite i social da un attivista di destra, certo Claudio Perconte, e attorno all'insegnante ovviamente si sono stretti diversi colleghi che hanno espresso solidarietà, ma c'è stato anche chi invece l'ha criticata. Allora, no, sentiamo i vostri pareri.
Beh, ma questo è un po' un problema, no, di quelli che sono i limiti dei doveri degli insegnanti nei confronti di attività che vengono svolte all'interno delle mura scolastiche, all'interno delle programmazioni scolastiche in relazione poi a soggetti che sono minori di età e che quindi in qualche modo devono avere un controllo sulle proprie anche iniziative, a seconda che si sia all'interno del nucleo familiare piuttosto che all'interno invece di una struttura dove è l'insegnante, il preside, che in qualche modo sovraintende, controlla quelle che sono le condotte dei ragazzi, anche il contenuto non tanto delle idee dei ragazzi, ma delle modalità con cui le idee, le percezioni, le iniziative debbano essere nel miglior modo veicolate, incanalate. È chiaro che in questo caso c'è stato una rottura in qualche modo di questo equilibrio che normalmente si deve creare tra studenti e insegnante, dove sicuramente hanno prevalso le iniziative degli studenti, proprio a provocare in qualche modo, no, un commento che è quello di cui oggi noi parliamo su quelle che sono decreto sicurezza, immigrazione e leggi razziali, in un momento dove, no, il giorno della memoria è stato proprio sentito evidentemente dai ragazzi in questi termini e oggi è oggetto di discussione. Ma qui diciamo è giusto che la preside e le istituzioni scolastiche abbiano sospeso l'insegnante? Aveva effettivamente un obbligo di dire no e di impedire quello che è avvenuto?
Sì, è questo, no? Il discrimine. Ma tu, Francesco, che sei freschissimo di scuola superiore, no? Che effetto ti ha fatto questo fatto grave, insomma, no?
Innanzitutto io parto dal fatto che bisogna sempre vedere da situazione in situazione. Nel momento in cui un professore si trova in presenza di minori, secondo me deve dare sempre il buon esempio, soprattutto se i minori non superano, secondo me, un'età di 14-15 anni. In quel momento tu devi dare un insegnamento ben preciso. Se ti trovi davanti a un maggiorenne, ben consapevole di quello che stai dicendo, perché per me a 14 anni quello che dice un docente tu in un certo senso lo puoi anche ripetere perché ti sembra in un certo senso giusto, me lo insegnano, io sono ancora non sono ben conscio di quello che posso andare a fare a 14 anni, quindi lo ripeto, magari lo ripeto con i miei amici, lo ripeto con la mia famiglia, lo ripeto in pubblico e dopo quella cosa si sparge, si diffonde. Nel momento in cui io sono maggiorenne, penso consapevole di se uno mi dice, un docente mi dice questa cosa, io ho la consapevolezza che posso anche non essere d'accordo. Quindi secondo me l'errore ovviamente della docente ci sta. Però secondo me anche gli studenti, ora non ricordo bene l'età di questi studenti,
15-16
anni, però a paragonare comunque un personaggio come Salvini, che ha le sue idee, però a paragonarlo a un personaggio come Benito Mussolini, che sono comunque secondo me due figure completamente differenti, ce ne vuole sicuramente. Secondo me in parte bisogna dare un po' la colpa al docente, alla docente che non era in quel momento forse attenta a quello che stavano facendo gli studenti, che stavano realizzando questi studenti, ma la colpa in un certo senso si può dare anche a loro, anche se l'età comunque non era, secondo me, non erano maggiorenni, di conseguenza a 15 anni secondo me non sai neanche cosa vai a realizzare, lo fai un pochino così per gioco quasi, che poi gioco non diventa, perché nel momento in cui diventa virale tu finisci su internet, finisci sui social network e diventi un'icona, che sia positiva o negativa. Se diventa negativa, abbiamo visto come molti studenti, molti minorenni, che fine purtroppo hanno fatto.
E questo, no, poi il pericolo, no, di queste, senza le spiegazioni dietro, no?
È chiaro che qui di mezzo non c'è soltanto questo fatto di cronaca, diciamo così, ma c'è di mezzo il ruolo della scuola, il ruolo dell'insegnante. Qual è il ruolo dell'insegnante? È quello di pilotare, è quello di manipolare, è quello di stare da una parte piuttosto che da un'altra, oppure è quello di far sì che i ragazzi sviluppino una loro capacità critica nei confronti di questo o di quell'altro. E quando tu, insegnante, ti accorgi che un'espressione che poi diventerà pubblica, come dicevi tu Francesco, poi va in internet, diventa pubblica, tu insegnante devi preoccuparti che quell'immagine che uscirà è l'immagine della scuola, di qual è il significato più profondo della scuola, quindi non può essere mai di parte, anche se poi io la posso pensare nello stesso modo, perché legittimamente la professoressa può avere la stessa idea e anche legittimamente i ragazzi possono avere l'idea, non c'è niente di illegittimo nel fatto che io possa pensare che Salvini è uguale a Benito Mussolini, lo posso pensare, ma lo posso dire quando sono in famiglia, quando sono in casa, oppure quando siamo, ecco, in un dibattito come questo, tu mi dici guarda, per me Salvini è ne parliamo, ma non quando siamo in una situazione pubblica, no? di insegnamento. Lì, come giustamente avete detto anche voi, l'insegnante ha il dovere di vigilare, quindi accorgersi che lì gli studenti si erano sbilanciati in maniera sbagliata e quindi dire guardate, c'è un attimo di esagerazione, perché oggi purtroppo, diciamo la verità, noi siamo un po' portati, no, a semplificare, oggi tutto diventa
e
molto semplice,
tutto è immediato, quindi ti viene l'iniziativa di scrivere qualcosa, di fare qualcosa immediatamente, poi, come in questo caso, arriva nei social senza nessuna riflessione preventiva. Quindi è veramente, come dici tu, tutto rapido. E gli insegnanti, anche di un'età che non è più quella dei ragazzi, non è poi troppo vicina a quella dei ragazzi, mi sembra dall'età la signora sicuramente più grande, anche dei genitori perfino, dei ragazzi che si sono in qualche modo resi protagonisti di questa vicenda, e deve mantenersi assolutamente sul pezzo, no? come si dice, proprio perché la velocità del percepire, dell'intuire dei ragazzi, anche di comunicare, è fortissima, è rapidissima, e la scuola deve essere il luogo del confronto, del mettere a confronto le cose e di conoscerle, perché sicuramente le leggi razziali non sono il decreto sicurezza, no? Anche i ragazzi lo sanno benissimo, ma era sicuramente una, diciamo così, provocazione, una intuizione originale in qualche modo su cui discutere, ma la scuola deve dotarsi di quei sistemi di grande confronto, secondo me, e di moderazione.
Sì, poi io penso una cosa, che c'erano state tra l'altro delle citazioni in un film, che tutto quello che finisce in internet, un termine che può equivalere a internet è rete, ovvero tutto quello che va in internet resta, si chiama rete perché è una trappola, anche se tu elimini il contenuto resta nei database di internet, di conseguenza tutto resta e tutti possono vedere quello che tu posti.
Non c'è più l'oblio, ecco, l'oblio non c'è più per nessuna cosa.
Direi che possiamo ascoltarci adesso il terzo brano, dal passato al presente, molto presente, perché ci ascoltiamo un brano di Achille Lauro intitolato però dolcemente Zucchero.
Zucchero, 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 zucchero. La vita mia è la mia, l'inferno è la pace. Voglio un Ferrari Black, portami via su una cabrio diamante. Questa vita che è zucchero d'angelo che cade dall'ali di un angelo. Ave Marianino d'angelo, ti compro Castel Sant'Angelo.
sia una rosa pesare di soldi. Voglio entrare, sì, e sti stronzi stendono il tappeto. Assomiglia ad un angelo in terra col diavolo dietro. Ho avuto crisi di nervi, crisi d'affetto. Conosco un passaggio segreto, porta all'inferno. Tutto il resto è noi, tutto e niente in eterno. Figli delle stelle, ma un destino avverso. Io e te siamo un cielo nero, cielo di stelle. Sì, l'amore è cieco, ma le stelle le stesse. Sai che questa rosa è di soldi in eterno. Anche se il mio cuore cancellerà il resto.
Cambiamo ancora discorso, perché questa volta torniamo dalle nostre parti, torniamo ad Arezzo con una città, una piccolissima città, un piccolissimo borgo che però è famoso in tutto il mondo, tanto è vero che è stato accolto anche all'ONU. Proprio pochi mesi fa, a dicembre, è stato ricevuto all'ONU. Sto parlando di Rondine, la cittadella della pace, che vede nel dottor Franco Vaccari, psicologo, il fondatore e anche il presidente di questa associazione. Credo che molti, molti conoscano questa realtà. È una realtà molto giovane, perché viene frequentata da studenti che provengono da tutte le parti del mondo. Ma c'è un particolare, che questi studenti provengono da paesi che sono in conflitto, che sono in guerra tra di loro. Perché l'obiettivo di questo studentato, che dura 2 anni, è quello di mettere vicino il nemico, che secondo il metodo Rondine è soltanto falso, il nemico non esiste.
È un contraddittore, basta.
Sì, il metodo è quello di far conoscere, di conoscersi, quindi quello che dietro al muro è il nemico, quando è al di qua del muro e tu lo conosci, diventa sì una persona con la quale puoi essere in conflitto, perché i conflitti ci sono sempre tra le persone, però questo conflitto può diventare anche un momento di conoscenza.
Sì.
Che cosa è successo? È successo che venerdì è stato era presente a Rondine addirittura Conte, il nostro presidente del Consiglio, che ha detto queste parole. Voglio essere molto preciso. Ha detto: confermo l'adesione alla vostra campagna Leaders for Peace, promossa con l'obiettivo di ridurre i conflitti armati attraverso la formazione di una nuova generazione di leader di pace. E l'ha annunciato proprio il presidente Giuseppe Conte, e nel corso di questa lezione che ha tenuto a Rondine, cittadella della pace, ai ragazzi del World House, studentato internazionale. Conte ha anche annunciato un'iniziativa simbolica, ovvero che lo Stato rinuncia all'acquisto di 5 fucili per sostenere proprio questa iniziativa. Allora, può sembrare anche che siano pochi 5 fucili.
Ma sì.
Però io ho avuto la fortuna, l'onore di poter passare 2 ore con Franco Vaccari proprio il giorno dopo che aveva ricevuto Conte alla cittadella della pace, e lui era molto molto soddisfatto di questo piccolo passo, perché ha detto: se io avessi proposto ai 193 paesi dell'ONU disarmatevi, non avrebbero accettato, perché disarmarsi vuol dire mettersi a rischio, no? Mettere a rischio la propria sovranità, la propria libertà. Anzi, ha fatto l'esempio che nel momento in cui lo aveva proposto al leader israeliano, lui aveva frainteso, aveva capito appunto che la proposta era quella di disarmare lo Stato israeliano, e gli rispose così dicendo: guardi professore, che se io annullo tutti gli armamenti nel giro di una settimana noi non esistiamo più come Stato. E quindi lui ha capito, Franco Vaccari ha capito il fraintendimento, e ha detto: ma io non pretendo ovviamente che vi disarmiate, pretendo che facciate un piccolo passo, e che lo stesso piccolo passo lo facciano tutti i paesi del mondo. E era particolarmente felice Franco Vaccari, perché il primo paese a rispondere positivamente a questo appello è stato proprio il governo italiano.
Sicuramente è il territorio strategico della pace da sempre, no? Quindi non solo l'Italia è un po' uno stato cuscinetto per tutti gli altri paesi, Stati Uniti, Europa, ecco perché ci vogliono anche all'interno dell'Unione Europea, non vorrebbero mai che l'Italia se ne andasse. E sicuramente è uno di quei paesi dove la mediazione anche tra i paesi in guerra rappresenta un veicolo il più buono, il migliore per ottenere la pace fra i popoli. Il disarmo verrà con sé, no?
Non vorrei contraddirti, Fernanda, ma l'Italia è un paese produttore di armi tra i maggiori. Cioè
abbiamo chiesto il disarmo, ha detto Vaccari.
La Fincantieri, che si è trasformata in azienda che si chiama Leonardo, che fornisce i puntatori aerei Tornado, è stata fatta una commissione dall'Arabia Saudita, non so di quanti di questi puntatori, di questi aerei. E quindi direi che la soddisfazione è grande, no? Che di questi 5 fucili, poi io non so, non me ne intendo, non so quanto possano valere 5 fucili per quanto di fattura perfetta eccetera, però non credo che sia una cifra, però simbolicamente questo aver rinunciato, tanto più che il Presidente del Consiglio ha detto che è stato molto difficile perché i bilanci erano già stati approvati, quindi ha dovuto coinvolgere il Ministro della Difesa, e non è stato facile. Ci sono stati anche alcuni generali che gli hanno detto: ma dottore, come facciamo? 5 dei nostri soldati rimarranno senza fucile.
Saranno quelle persone, quei soggetti che nelle missioni di pace andranno a lavorare sul campo per la mediazione e quindi per il sostegno. Del resto è vero che noi siamo produttori di armi e ridendo, no? Andiamo dietro al Vaccari dicendo non vogliamo il disarmo. Io aggiungo perlomeno immediato, o comunque che sia semplicemente un veicolo per il dialogo e per la mediazione. L'Italia è uno di quei paesi dove attraverso le Nazioni Unite partono, da dove partono le missioni di pace, ahimè a volte anche con conseguenze, no? Tragiche, però questo è, e soprattutto giovani che a questo punto, visto che ultimamente, no, c'è anche il sentore di ripristinare la leva obbligatoria, giovani che invece possano sostenere un'alternativa di iniziativa di pace, no? L'associazionismo diverso, Francesco.
Sono pochi 5 fucili, Francesco?
Io penso che abbiano un valore simbolico, tutto questo abbia un valore simbolico molto molto alto. Perché allora io, essendo appassionato di storia sia antica che moderna, penso che 5 fucili, il valore di 5 fucili sia circa, ma penso anche più di 10.000 euro. Quindi non è poco. Ovviamente per il governo non è questa chissà grande cifra, però sono comunque, è un valore simbolico alto, perché vuol dire che 5 soldati italiani non avranno l'arma, e di conseguenza secondo me ha un valore simbolico molto molto alto, più che un valore fisico che va, è un valore che va al di là di quello che possiamo vedere con la vista, un valore secondo me più sensoriale che fisico. La missione di rondine io la reputo una missione molto molto bella, perché nella mia università ho assistito a studenti che sono riusciti a fare amicizia. Nella mia università abbiamo due studenti che provengono da Israele e una ragazza che viene dalla Palestina. È incredibile come questi ragazzi siano diventati amici per la pelle. È veramente stata una cosa molto molto bella. Ho avuto l'opportunità di conoscerli e non ci sono quei luoghi comuni che spesso le persone comuni, ma come è normale che sia perché ci vengono raccontate così, credono su Israele e la Palestina. Veramente un'amicizia che va al di là del credo religioso del musulmano e il cristiano. Ci sono veramente dei valori che vanno oltre quello che i luoghi comuni ci danno e ci fanno pensare. Quindi penso che sia veramente una missione molto molto bella, e questo valore dei 5 fucili io lo reputo veramente simbolico, più che fisico, una cosa che va al di là di quello che l'uomo può pensare a un primo impatto.
Quindi siamo veramente d'accordo con te, Francesco, con questa conclusione del nostro discorso, ovviamente, perché è un argomento naturalmente che potremmo continuare a discutere tra di noi, e però ecco, possiamo concludere quindi dicendo che il concetto di nemico è un inganno, perché tu hai detto che due amici che provengono da due paesi in guerra tra di loro sono diventati, hai usato questa espressione, amici per la pelle.
E non deve essere incredibile questo che tu hai visto e che stai vivendo, ecco, esiste.
Infatti esiste. Non deve essere incredibile, io utilizzo questo termine incredibile perché molte persone pensano che è come sia sceso chissà che cosa in terra, e invece si parla di normalità perché si va oltre, io ripeto, i luoghi comuni che le persone hanno.
Bellissimo,
e allora abbasso i bad gay.
Abbiamo parlato di pace, quindi concludiamo e chiudiamo questa prima parte della trasmissione con argomento di pace, con un brano, e vi aspettiamo dopo il notiziario
con Billie Eilish, Bad Gay.
Attualità, cultura e politica, a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo. Ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ben ritrovati ai microfoni di Radio Incontri con Fernanda Cherubini, con Francesco Mastro di Casa, gentilissimo e preparatissimo ospite di quest'oggi, e andiamo con le notizie locali, Fernanda.
Sì, in questi due giorni, malgrado il tempo, magari qualcuno avrà visto girare dei Instagram influencer, circa 20 persone che in qualche modo hanno dato una, diciamo, un approccio diverso a quello che è il sistema sistema di confronto con la cultura museale. Fortunatamente i musei sono al chiuso e quindi tutto sommato è andata loro bene. Hotel, ristoranti, perché comunque hanno partecipato anche l'Hotel San Michele, che in questi giorni era stato anche la sede in qualche modo di alcuni incontri proprio su eventi supportati dal nostro museo cortonese. E anche il presidente del MAEC appunto ha affermato che hanno avviato veramente un'operazione che sia in grado di in qualche modo influenzare il MAEC, un processo di bellezza e di rivoluzione proprio attraverso i social. E questa è un'altra sfida, no, di quelle oltre a avere il contatto diretto con l'opera d'arte, l'ulteriore sfida che anche il MAEC si è in qualche modo prefissato, quello di inserire il MAEC all'interno dei social, e quindi chi vuole raggiungere le nostre bellezze artistiche racchiuse all'interno dei musei lo può fare proprio attraverso quello che è il sistema museale degli influencer e dei social. E quindi tutti gli eventi live sui canali Instagram proprio del MAEC possono essere seguiti facendo riferimento a il sito piuttosto che Facebook del hashtag a proposito del MAEC, un a proposito del MAEC ampio, moderno, aperto proprio al nuovo sistema di fare turismo attraverso l'influenza che il MAEC può avere dai social. Tu che ne pensi, Francesco?
È molto bello. Tra l'altro mi è fatto rivenire in mente una cosa che è successa un po' di tempo fa proprio davanti al MAEC, ovvero Gerard Piqué e Shakira, che erano proprio a Cortona, sono stati in visita al MAEC. L'avevo letta proprio scorrendo la home di Facebook un po' di tempo fa e mi hai fatto rivenire in mente proprio questa cosa, l'importanza degli influencer, anche se in questo caso si parla di calciatore e cantante in questione, hanno portato, non mi ricordo, quasi una folla di non so quante persone, 60-70 persone davanti al MAEC. Quindi io penso che l'importanza, i social spesso vanno, come abbiamo precedentemente detto, a dare un po' fastidio, a diminuire anche la vita sociale delle persone, anche se si chiamano social network, però spesso fanno anche da tramite, soprattutto per quanto riguarda posti pubblici come musei, ristoranti, hotel e comunque posti...
Si danno appuntamento le persone attraverso i social per vedersi.
E di conseguenza danno anche un aiuto per quanto riguarda, posso parlare dei ristoranti, ora per esempio ci sono le varie applicazioni TripAdvisor dove le persone si ritrovano, io leggo questo commento sui social e posso capire se questo posto è buono per me. Di conseguenza quello dei social è un po' un mezzo che va sia pro che contro, dipende sempre dall'uso, però questa iniziativa e questa soprattutto importanza che viene data per promuovere un museo, io che reputo nella nostra zona, ma anche a raggio di 70-80 km, forse uno dei migliori per reperti, per soprattutto la qualità e la quantità, perché spesso si parla di quantità, ma la qualità e anche lo scambio di reperti che vengono ogni tot di tempo scambiati
tra musei, e la gente ha voglia di vederli.
Assolutamente.
Alla fine, quasi toccare con mano. Ma a te piace andare al museo, Romano?
A me piace molto andare al museo perché credo che sia doveroso come persona e come, visto faccio un lavoro che parla di cultura, quindi essere aggiornato a ritroso, nel senso aggiornato su quello che è successo tanti anni fa. E io sono molto fortunato, tutti noi cortonesi siamo molto fortunati, perché abbiamo veramente dei luoghi dove la storia è conservata in maniera ottima grazie alla lungimiranza di tanti cortonesi del passato. Il MAEC è sicuramente uno dei nostri fiori all'occhiello. Mentre sentivo parlare voi, pensavo anche che è giusto applicare a questi musei, a queste stanze che potrebbero oggi essere troppo chiuse, applicare, no, appunto i nuovi mezzi di informazione, i social network, perché senza social network non ci sarebbe futuro, e quindi è giusto che venga equilibrato, insomma, come dicevi tu, Francesco, usati bene, e sono ovviamente fondamentali. Direi di interrompere con un brano, questa volta mi sembra ci siano le Zeppelin.
Rock and roll, un vero rock, ma
e vai con le Zeppelin. Ieri sera ho avuto il piacere di assistere ad un dibattito, confronto tra i candidati a sindaco del nostro comune.
Molto rock. Incontro molto rock.
Un incontro molto rock, tant'è vero che poi era guidato da un rocchettaro come il nostro amico e collaboratore Michele Lupetti, perché il tutto era organizzato dal suo giornale online, di cui è direttore e editore, Valdichiana Oggi, ed è stato molto molto interessante, a tratti direi anche divertente. Non entrerò ovviamente nel merito delle cose che sono state dette, perché siamo in campagna elettorale, quindi non parliamo di politica, però certo come evento posso giudicarlo, e credo che intanto Michele sia stato bravissimo a condurlo, perché non ha fatto soltanto domande politiche, ma per esempio ha chiesto ai candidati anche che musica ascoltano, no? E credo che per l'elettore attento un'informazione di questo genere possa essere anche di valore, no?
Perché, sì, può veramente influenzare
certo, perché ti dice,
la scelta
ti racconta di una persona, no? Se ascolta musica, se non l'ascolta, se ascolta un certo tipo di musica o ne ascolta un certo altro, ti racconta un po' della persona. Quindi è stato molto bravo, il dibattito non è mai svilito,
tipo io ti eleggerei perché adoro quello che tu ascolti.
Ecco, appunto, ecco. Ma io non mi candido, quindi non mi candido, e anche perché, vabbè. E quindi è stato molto molto interessante, molto bello, e una partecipazione straordinaria, la sala bellissima del Centro Culturale Burcinella in quel di Fratta di Cortona, che è, ripeto, tenuta molto bene, anche molto accogliente, però purtroppo non è stata capiente, così facciamo la rima, e c'erano tantissime persone che non hanno trovato posto,
bene,
però
bene.
Si sono fermate e hanno comunque ascoltato, e avevano i candidati sindaco, avevano 3 minuti per rispondere, e io voglio approfittare della presenza di Francesco, che è un giovane cortonese che abita a Camucì, perché uno dei temi che affrontano tutti i programmi elettorali è quello della urbanizzazione di Camucia, di quello che Camucia vuole diventare. Ecco, un giovane camuciese come te, Francesco, che cosa si aspetta come miglioramento di Camucia dal punto di vista sociale, della vivibilità, dell'incontro, dei luoghi dove si possono frequentare tra giovani o meno giovani?
Sicuramente, secondo me, già i giovani dovrebbero essere un pochino più partecipi alle attività che vengono finanziate, che vengono fatte soprattutto a Camucia, perché io dico che le attività a Camucia non sono poche, ma spesso sono soprattutto i giovani che sono svogliati, e faccio riferimento alla mia generazione, perché siamo una generazione un po' particolare, che ci sono varie persone che vogliono fare, vogliono intraprendere missioni e comunque attività, ma giovani che veramente passano la settimana, la giornata sul divano a non fare assolutamente nulla. Quindi secondo me sicuramente bisognerebbe finanziare o comunque promuovere attività dove i giovani si sentono un pochino più partecipi. Ora non so precisamente cosa, però sicuramente ci sono esperti che sanno come in un certo senso
coinvolgere
i giovani. Ci sono sicuramente dei modi. Spesso di Camucia se ne parla come un posto un pochino morto per quanto riguarda le attività serali. Ora in questo periodo a Camucia, faccio confusione tra le due città, ci sono i cosiddetti baracconi, però non è questo secondo me il modo dove i giovani devono essere partecipi. Quindi secondo me più attività, soprattutto culturali, che vanno a comunque
ad attrarre,
a rendere attivo il giovane, ma anche i giovani devono essere partecipi di questo.
Mi auguro
che qualche candidato, che tutti e quattro, raccolgano i tuoi consigli, e anzi spero di avere un'altra occasione con te, Francesco, per parlare di questo argomento, perché lo ritengo molto molto importante e molto interessante. Hai parlato della tua generazione, e allora, oltre che invitarti ad un'altra puntata di Semplicemente, ti dedico il prossimo brano, che guarda caso è intitolato proprio My Generation.
Grazie.
People try to put us to death,
talking about my generation,
just because we get around,
talking about my generation.
Things they do look awful,
talking about my generation.
I hope I die before I get old. Don't you all fade
away?
Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation.
we all about my generation. Cause we get around.
My Generation dei Who ci ha caricato tanto, peccato però Francesco che invece il tempo è finito.
Vabbè, la prossima volta.
Io sono stato contentissimo di essere qua, spero di tornare, anzi tornerò, facciamo questa promessa.
Che bello.
Grazie, grazie, e affronteremo alcuni temi che abbiamo appena sfiorato oggi. Io ti ringrazio della tua presenza perché è stata una sorpresa e veramente mi ha fatto molto piacere e ha contribuito a rendere piacevole le cose che abbiamo detto, vero Fernanda?
Frizzanti, sempre frizzanti, nuove generazioni e a confronto, che meraviglia.
E quindi non ci rimane che salutare i nostri ascoltatori, salutare e ringraziare Andrea di là dal vetro che ci ha assistito come sempre, e quindi alla prossima settimana. Ciao a tutti, e a te Fernanda l'onore di presentare l'ultimo brano.
Sì, un conterraneo quasi, Francesco De Gregori, amiamo tutti anche il chitarrista e il suo modo di cantare. Titanic o Titanic live. Ciao.
Costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore spavento, e puzza di sudore dal bocca a porte, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni, per a Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. Che in terza classe, che in terza classe si viaggia male. Questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che all'ospedale. A noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori. Che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna a metallo. E quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo, ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si possa squagliare in mezzo al fumo di questo vapore.